Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna commentata a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Un buongiorno agli ascoltatori di Radio Città Aperta, un buongiorno agli ascoltatori di Gemini Network, con voi in studio Alessio Maccioni. Apriamo parlando del primo giorno da presidente degli Stati Uniti di Joe Biden, un articolo dalla Repubblica. Biden subito al lavoro, firmati 17 provvedimenti. Il primo introduce l'obbligo di portare la mascherina. Gli Stati Uniti tornano negli accordi di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico e nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 17 decreti in un paio d'ore. Il primo pomeriggio di Joe Biden dietro la scrivania presidenziale è stato produttivo. Il nuovo presidente ha voluto mantenere la promessa di un attivismo legislativo vigoroso, di un'amministrazione che tocca il suolo per la prima volta e già corre. In quei 17 decreti ci sono due fili conduttori: da una parte l'urgenza di cancellare alcune delle misure più odiate del presidente appena uscito, dall'altra segnalare al paese le grandi priorità del nuovo governo federale. Il primo ordine esecutivo del decreto presidenziale firmato da Biden è l'obbligo di portare la maschera nelle aree di giurisdizione federale, dai palazzi governativi e mezzi di trasporto che collegano i diversi stati USA. Poi ci sono due gesti internazionali, anche questi ampiamente preannunciati: il ritorno degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico, nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un terzo decreto di impronta ambientalista che era però il primo incidente diplomatico, la decisione di bloccare la costruzione dell'oleodotto Keystone che deve collegare il Canada al Golfo del Messico, per quanto scontata, provoca una dura reazione da parte del premier canadese Trudeau. Altri due decreti vertono sull'immigrazione, terreno su cui la distanza valoriale fra Trump e Biden è nota. Vengono cancellate le restrizioni all'ingresso che prendevano di mira in modo prevalente cittadini da nazioni islamiche, il Muslim ban. Si rafforza invece la difesa contro l'espulsione di quegli immigrati clandestini che arrivarono negli Stati Uniti da bambini, cosiddetti Dreamers, che già Barack Obama aveva deciso di proteggere. Ci sono due provvedimenti che invece riguardano le emergenze sociali legate alla crisi economica da lockdown. Si proroga la moratoria. Si proroga la moratoria, sugli sfratti, sia sui pagamenti di interessi per i prestiti agli studenti. L'attivismo dei decreti continuerà nei prossimi giorni, anche perché Trump usò esattamente lo stesso metodo e quindi per disfare la sua eredità c'è parecchio lavoro da fare. Quindi Biden, Sleepy Joe, entra subito nel merito del suo ruolo di nuovo presidente, andando a smontare quello che ha fatto Trump, come fece Trump rispetto a Obama. E insomma, quindi 17 provvedimenti nel primo giorno sono una mole importante di lavoro. Sulla questione delle elezioni del presidente, anzi dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, c'è anche un articolo interessante, un punto di vista interessante sul Post, i primi provvedimenti di Joe Biden presidente. A poche ore dal giuramento come presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha firmato 17 ordini esecutivi. In particolare, le decisioni di Biden rovesciano la politica ambientale e anti-immigrazione di Trump, affrontano la pandemia, sostengono l'economia indebolita dalla crisi e ripristinano la volontà dell'amministrazione di Barack Obama di promuovere la diversità all'interno del governo federale. Viene proprio sottolineato, diciamo, il cambio di passo dal punto di vista dei contenuti politici fra Trump e Biden. Un approccio totalmente ribaltato, cioè è un cambiamento proprio di sguardo sul mondo. Contemporaneamente, dalla Cina arriva la notizia, sempre del Post: la Cina ha sanzionato 28 ex funzionari dell'amministrazione Trump per aver violato gravemente la sovranità cinese. Mercoledì, pochi minuti dopo l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il governo cinese ha ordinato una serie di restrizioni nei confronti di alcuni membri dell'amministrazione del presidente uscente Donald Trump, tra cui Mike Pompeo, l'ex segretario di Stato americano. I funzionari a cui sono rivolte le sanzioni ai loro familiari non potranno più entrare in Cina, Hong Kong e a Macao, mentre le aziende le istituzioni con cui sono coinvolti, sarà vietato fare affari con società cinesi. Il ministro degli esteri cinese ha detto che le misure riguardano 28 funzionari americani che avrebbero violato gravemente la sovranità cinese, nominandone espressamente alcuni, come l'ex ambasciatrice americana nelle Nazioni Unite, Kelly Kraft, l'ex consigliere stratega di Trump, Steve Bannon, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale, Robert O'Brien, e il suo vice durante il mandato di Trump, Matthew Pottinger. Ha anche spiegato che negli ultimi anni alcuni politici statunitensi anti-Cina hanno pianificato, promosso e portato avanti una serie di mosse folli che hanno interferito in maniera profonda negli affari interni, danneggiato gli interessi della Cina, offeso i cittadini cinesi, rovinato gravemente il rapporto tra Cina e Stati Uniti. Le sanzioni della Cina sono state annunciate dopo che, il giorno prima della fine del mandato di Trump, l'amministrazione americana aveva detto che il governo cinese era stato responsabile del genocidio e dei crimini contro l'umanità nei confronti della minoranza musulmana degli Uiguri e di altri gruppi etnici e religiosi nella regione autonoma dello Xinjiang nel nord-ovest della Cina. Secondo Hu Xinbo, presidente dell'Istituto di Studi Internazionali dell'Università di Fudan e consigliere governativo, questo annuncio è prima di tutto un segnale nei confronti dell'amministrazione uscente e un pareggio di conti, ma allo stesso tempo è un avvertimento per i futuri politici americani. Quindi la Cina, uno dei grandi avversari di Trump proprio, oltre che naturalmente degli Stati Uniti, mette proprio i paletti, cioè mette proprio dei confini ben chiari. Sempre su il passaggio fra Trump e Biden c'è un articolo interessante che vi segnaliamo sulla testa mattina, non so perché non riesco a parlare, comunque su Nena News, l'agenzia di stampa del Vicino Oriente, in arrivo i miliardi di Biden per la Palestina. In principio fu l'iniziativa Carter, poi la quality of life di Reagan e così via, fino al pacchetto promesso da Obama e alla peace for prosperity di Trump. La nuova amministrazione statunitense torna al solito approccio, pace economica invece di pace politica. Un meccanismo che non funziona e che ha fatto dell'ANP un mero appaltatore dell'occupazione israeliana. L'articolo è la firma di Ala Tartir, da LSE, traduzione a cura di Valentina Timpani. 7 anni fa ho scritto l'articolo I miliardi di Kerry per analizzare in modo critico il piano economico degli Stati Uniti in favore dei territori occupati palestinesi. A quei tempi il segretario di Stato statunitense John Kerry dell'amministrazione Obama-Biden aveva promesso ai palestinesi miliardi di dollari fra i 4 e gli 11 miliardi con l'iniziativa Palestine Economic Initiative. Il piano mirava a sviluppare l'economia della Cisgiordania e della striscia di Gaza in un periodo previsto di 3 anni come prerequisito per un accordo politico che avrebbe messo fine al conflitto israelo-palestinese. Il piano prometteva una crescita del 50% del prodotto interno lordo palestinese nell'arco di 3 anni, un taglio di 2/3 del tasso di disoccupazione e un raddoppio effettivo dello stipendio medio dei palestinesi. Kerry descrisse il suo piano come un nuovo modello di sviluppo, mentre Tony Blair, all'epoca rappresentante del quartetto, lo definì qualcosa di unico nella storia. A quel tempo avevo messo in guardia non solo sull'impossibilità di questo piano, ma anche riguardo la sua struttura problematica, le conseguenze deleterie e la sua logica economica fallace. Avevo anche avvertito che era impossibile che la pace economica comprasse la pace politica. Questo è il concetto principale di tutto il pezzo. Andiamo avanti. Adesso, mentre Joe Biden si prepara per ritornare alla Casa Bianca in qualità di presidente, temo che le mie preoccupazioni precedenti restino rilevanti. I miliardi di Kerry saranno sostituiti dai miliardi di Biden. Il ritorno alla vecchia normalità non è una buona notizia né per la pace né per la giustizia. Figuriamoci per la libertà e l'uguaglianza dei palestinesi. All'amministrazione Biden non sarà possibile deviare dagli approcci politici tradizionali statunitensi di pace economica e di dividendi della pace nei confronti dei palestinesi. Dunque non ci sarà da sorprendersi se la nuova amministrazione sceglierà l'aiuto statunitense come prima mossa per riallacciare i rapporti con l'autorità nazionale palestinese dopo anni di marginalizzazione e abbandono da parte di Trump. Facendo così, in realtà, Biden seguirà il sentiero che ha portato i suoi predecessori a fallire. È un punto di vista molto molto interessante, perché voglio dire, le critiche a Trump e alla sua gestione anche delle politiche in Medio Oriente, il suo non considerare minimamente la questione palestinese, abbiamo già ampiamente commentata. C'è qui però un'analisi sulle politiche precedenti delle amministrazioni statunitensi democratiche e sul modo appunto di provare a comprare con una pace economica, una pace politica che però non è acquistabile in questo modo, no? Questo è un approccio tipicamente americano, no? Se uno ci pensa bene, o comunque capitalista. Detto ciò, per rimettere in gioco gli aiuti all'ANP, l'amministrazione Biden dovrà andare contro diverse leggi e regolamentazioni promulgate negli ultimi 4 anni o girarvi intorno, bypassarle, prima di avviare il programma di aiuti. Considerato lo stato disastroso delle sue finanze, l'ANP vede l'afflusso degli aiuti statunitensi come ossigeno di cui necessita profondamente e sarà disposta a convivere con il pacchetto di condizioni che ne consegue. Anche qui un atteggiamento tipico dell'ANP che sempre più palestinesi contestano. Ho letto alcuni stralci dell'articolo che è un po' lungo, consiglio insomma chi è interessato all'argomento di andarselo a leggere su Nena News, opinione in arrivo i miliardi di Biden per la Palestina. Concludiamo con un articolo che arriva da Contropiano, cambiamo argomento, parliamo sempre di Medio Oriente. Cosa rimane dopo 10 anni della primavera tunisina? Intervista da Ali Jalouli, Partito dei Lavoratori. Nel 10° anniversario della rivoluzione tunisina abbiamo intervistato Ali Jalouli, membro del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori, per tracciare un bilancio del percorso avviato con la cacciata di Ben Ali e per parlare della Tunisia di oggi, delle prospettive future in questa congiuntura storica non semplice fra pandemia e sfide geopolitiche regionali. Un dialogo secondo noi necessario per capire la fase attuale che attraversa la sponda sud del Mediterraneo, che 10 anni fa è stata scossa da un'ondata rivoluzionaria, la quale però non è riuscita a imprimere quel cambiamento reale delle condizioni di vita che molti si aspettavano. Nonostante ciò, le organizzazioni politiche popolari in Tunisia, come altrove, continuano a organizzarsi e a mobilitarsi per un futuro diverso. Il nostro compito non è solo quello di supportarle, ma di costruire legami duraturi per alimentare e unire lotte da una sponda all'altra del Mediterraneo. E poi c'è tutta l'intervista che è molto interessante, molto lunga, consigliamo di leggerla perché citarla a pezzi non avrebbe molto senso visto la sua complessità. È una fotografia interessante, attuale, che va a aggiornare sulla situazione in Tunisia. Ricordiamo, la primavera tunisina fu una delle poche primavere arabe che ebbe un risultato politico reale, no? Ci ricordiamo bene quella fase nei primi anni della seconda decade del 2000, che poi non ha portato poi di fatto a processi realmente democratici e democratizzanti nei paesi arabi. L'Egitto abbiamo visto com'è finito. In Siria la prima guerra araba alla fine diventò un pretesto per imporre una guerra civile, questo ormai la storia lo ha raccontato. In Libia, che non fu proprio una prima vera araba, però divenne semplicemente il modo con cui le potenze occidentali si liberarono di Gheddafi. In Tunisia ci fu effettivamente la defenestrazione di Ben Ali, però poi diciamo che le cose non sono andate così come coloro i quali animarono quella protesta pensavano. È interessante leggere questa intervista su Contropiano. Poi c'è anche un commento su Contropiano, un articolo interessante sulla presidenza Biden, tornando a parlare a firma di Giacomo Marchetti. La presidenza Biden è l'inizio dell'era post-americana, la transizione dei poteri non è stata proprio una formalità, scrive Giacomo Marchetti, considerato che il 6, giorno in cui dovevano essere formalizzati i risultati delle elezioni, una folla di supporter di Trump, incitati dal presidente uscente, ha invaso Capitol Hill, provocando alla fine il decesso di 5 persone. Come ha twittato il presidente del Council of Foreign Relations, Richard Haass, quel giorno nessuno al mondo probabilmente ci vedrà, rispetterà, temerà o dipenderà da noi ancora allo stesso modo. Se l'era post-americana è una data di partenza, è certamente quella di oggi. Oggi è il 6 gennaio. In realtà non è stata che l'ultima tappa, forse la più significativa a suo modo spettacolare, di una instabilità permanente che le elezioni hanno contribuito a ritualizzare, non a risolvere. Un'incertezza cronicizzata dopo una campagna elettorale di piombo e un'estate che, in seguito alla morte di George Floyd alla fine di maggio, ha visto svilupparsi le più partecipate e estese mobilitazioni della storia statunitense contemporanea. Non è dato sapere cosa succederà questo mercoledì, che poi in realtà l'articolo ovviamente è precedente alla giornata di ieri, Un clima di tensione cresciuto per la paura che fra questi e le svariate forze dell'ordine presenti possa celarsi una minaccia interna. Un lavoro non facile, visto che 74 milioni di nordamericani hanno votato Trump e che anche dopo i fatti di Capitol Hill una buona parte di questi continua a credere che l'elezione sia stata rubata, il 73% secondo un sondaggio di Kinnick Poll, oltre al fatto che una fetta non proprio ridottissima fra gli elettori del Grand Old Party ha giustificato la violenza della rivolta sulla collina, sarebbero il 15% secondo un sondaggio congiunto ABC News, Washington Post. Il senso dell'articolo è chiaro, l'assalto a Capitol Hill potrebbe essere l'inizio di un'era post-americana che da un certo punto di vista, diciamo, visto quello che gli americani hanno fatto al mondo nell'ultimo secolo, uno lo spererebbe anche. E diciamo che l'analisi passa molto attraverso la composizione di quello che un tempo era l'elettorato repubblicano, che almeno in parte, in buona parte, è diventato elettorato trumpista, trumpiano. Tant'è vero che Trump sembra che abbia annunciato l'idea di farsi il suo partito, il Patriot Party, che andrebbe a, di certo, frammentare l'elettorato conservatore statunitense, forse a vantaggio dei democratici, chi lo sa, lo vedremo. Comunque, questa è la panoramica di articoli che vi abbiamo suggerito per questa mattinata. Vi ringraziamo per averci seguito, una buona giornata agli ascoltatori di Radio Città Aperta e di Gemini Network.